Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo sermone abbiamo guardato insieme la prima parte di Secondo Tessalonicesi 2. Oggi con l'aiuto di abbiamo guardato la prima parte di Secondo Tessalonicesi 2 e oggi con l'aiuto di Dio vogliamo guardare la seconda parte. Solo per fare un po' di riassunto, nel sermone scorso abbiamo visto vari punti principali e questo è un brano. Il tutto il capitolo 2 è un brano un po' difficile, ma allo stesso tempo è anche un brano estremamente ricco di verità, di verità preziose, di verità da applicare alla nostra vita. Abbiamo visto l'importanza di esaminare tutto quello che sentiamo, quello che leggiamo, quello che guardiamo. Abbiamo visto l'importanza di esaminare i nostri pensieri, quanto viviamo pieni dei nostri pensieri ed è fondamentale che li esaminiamo. Abbiamo visto che ci sono falsi insegnanti, falsi insegnamenti, dobbiamo stare in guardia. Poi siamo entrati nel tema di questo capitolo, parlando di quello che precede il ritorno di Cristo, quindi abbiamo visto l'apostasia, l'anticristo. Poi ci siamo fermati nel versetto 5, quando Paolo fa una parentesi e ricorda ai Tessalonicesi che lui aveva già detto loro queste cose. E quindi anche qui abbiamo visto l'importanza di ricordare gli insegnamenti che Dio ci dà e più in generale di ricordare le sue verità, non essere veloci a dimenticare quello che Dio ci insegna tramite la sua parola, tramite gli insegnamenti. Oggi con l'aiuto di Dio guardiamo la seconda metà di questo capitolo. E anche qui, versetti ricchi, e prego che il Signore ci aprirà i nostri cuori per vedere queste verità, perché sono preziose. Quindi riprendo dal versetto 6 fino alla fine del capitolo. Qui Paolo ha appena chiuso quella parentesi, ricordando che avevano già sentito questi insegnamenti. E lui ritorna al suo discorso di prima, ritorna a parlare del ritorno di Cristo. Allora, leggo dal versetto 6. E ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'iniquità, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato quell'iniquo, che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'iniquo avverrà per l'azione di Satana, con ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni inganno di ingiustizia in quelli che periscono, perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Ma noi siamo obbligati a rendere di continuo grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati, per mezzo del nostro Evangelo, affinché otteniate la gloria del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che avete imparato tramite la parola o la nostra epistola. Ora, il Signor nostro Gesù Cristo stesso, e Dio e Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola e opera. Paolo continua il suo discorso sull'Anticristo e dal versetto 6 ci spiega qualche dettaglio in più. Allora, seguite mentre rileggo i versetti 6 e 7. E ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'iniquità, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. L'Anticristo verrà, abbiamo visto questo, ma verrà al momento giusto stabilito da Dio e verrà nel modo che Dio ha stabilito. Dio è totalmente in controllo di tutto. È Lui che ha stabilito che l'Anticristo deve venire. È Lui che ha stabilito quando sarà. Ed è Lui che ha stabilito per quanto tempo resterà. Questo è importante che lo ricordiamo, fratelli. Satana non può operare quando vuole, non può operare come vuole, non può fare quello che vuole. Dio decide ogni cosa. Dio gestisce ogni cosa. La Bibbia è chiara su questo. Per esempio, in Giobbe, quando Satana voleva mandare il male nella vita di Giobbe, non poteva. Doveva chiedere a Dio il permesso. Dio doveva permettere a Satana di operare. Dio è sovrano. Dio è in controllo. Satana non può fare niente che non sia permesso da Dio. E grazie a Dio per questo. È molto importante che capiamo questo. Perché Satana vive con le menzogne e lui vuole che noi crediamo la menzogna, che lui può mandarci del male solo per conto suo. Allora credere questo, credere che Satana può fare quello che vuole nelle nostre vite, ci porta alla disperazione. Perché lui certo non vuole il nostro bene. Ma grazie a Dio Satana non può farci nulla se non è la volontà di Dio. No, questa è una grande consolazione. Satana non può mandare alcun male nella tua vita se questo non è la volontà di Dio per te. E perciò anche la più grande opera di Satana, l'Anticristo, è pienamente sotto il controllo di Dio. Come vediamo in questo brano. Dal versetto 7 capiamo che Satana è già pronto a mandare l'Anticristo, ma non può mandarlo. Lo Spirito Santo blocca la venuta dell'Anticristo. Al momento giusto Dio toglierà lo Spirito Santo e l'Anticristo potrà venire. Dal versetto 7 la frase quando dice chi lo ritiene, questo si riferisce allo Spirito Santo. Al momento stabilito da Dio, Dio toglierà lo Spirito e l'Anticristo potrà venire. Poi il versetto 8 dice, allora sarà manifestato quell'iniquo che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparizione della sua venuta. Qui voglio notare due cose. Primo, notate chi vince. Chi vince? Cristo vince. E quanto è difficile per Cristo vincere, quanta battaglia ci sarà. Non ci sarà battaglia, assolutamente non ci sarà battaglia. La frase quando dice col soffio della sua bocca, descrive una parola dalla bocca di Cristo. Cristo, con la sola parola, distruggerà l'Anticristo completamente. Con la sua parola Cristo ha creato il mondo. Con una parola Cristo ha guarito. Ha guarito i malati. Con una parola ha calmato la tempesta. E con una parola distruggerà l'Anticristo. Fratelli e sorelle, non lasciamoci spaventare da quello che Satana fa adesso o farà in futuro. Il nostro Signore ha pieno potere e pieno controllo su quello che succede, su ogni cosa. E Cristo vincerà. Di questo possiamo stare sicuri. Cristo vincerà. La potenza di Cristo sorpassa infinitamente la potenza di Satana, non c'è paragone. E quando Cristo ritornerà, lui distruggerà l'anticristo con la parola. Questo dimostra due cose, dimostra la potenza di Cristo e dimostra l'autorità di Cristo. In Apocalisse leggiamo che Cristo ha una spada che esce dalla bocca e questo simboleggia la parola di Cristo, la parola con cui distruggerà le nazioni. E vi leggo alcuni versetti in Apocalisse 19, versetto 15. E dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro. Ed egli pigerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira di Dio onnipotente. Poi giù i versetti 20 e 21. Ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto i segni davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo, e il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Al ritorno di Cristo, tutti i nemici di Cristo si raduneranno per combattere contro di lui. Ma non ci sarà battaglia. Cristo vincerà senza combattere, vincerà con solo la sua parola. Poi la seconda cosa che voglio notare è che quando l'anticristo verrà, lui ruberà gloria a Dio, perché si presenterà come Dio. Però in realtà Cristo sarà glorificato per mezzo dell'anticristo. E come? Perché distruggendolo con la sua parola verrà magnificata quanto grande è la potenza di Cristo e verrà reso chiaro che Cristo è assolutamente potente e che ha piena autorità anche sopra l'anticristo. È interessante notare che Paolo prima ci spiega che l'anticristo è sotto il pieno controllo di Dio. Prima ci dice che Cristo distruggerà l'anticristo e solo dopo ci spiega come sarà la venuta dell'anticristo. E questo è importante, questo ordine è importante. Ed è importante che anche noi teniamo questa prospettiva. L'anticristo verrà, ma sappiamo già che Dio continuerà ad essere pienamente in controllo. E sappiamo già che al momento giusto Dio toglierà di mezzo l'anticristo, lo distruggerà. Quindi non dobbiamo né preoccuparci e neanche avere timore. Nei prossimi versetti vediamo qualche dettaglio in più di come sarà la venuta dell'anticristo. Quindi leggo i versetti 9 e 10. La venuta di quell'iniquo avverrà per l'azione di Satana, con ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni inganno di ingiustizia in quelli che periscono, perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. L'anticristo verrà con portenti, con opere potenti, con segni, con prodigi bugiardi, con inganni di ingiustizia. L'arma che Satana usa è sempre la menzogna. La Bibbia parla di Satana dicendo che è il padre della menzogna. Allora notate che l'anticristo non sarà passivo, piuttosto cercherà attivamente di portare le persone lontane da Dio. ma notate anche su chi avranno effetto le menzogne che lui spargerà. Non avranno effetto su tutti, avranno effetto solo su quelli che periscono. E poi nel versetto 10 capiamo chi sono quelli che periscono. Questi sono quelli che non hanno amato o creduto alla verità. Cioè sono quelli che non sono salvati, sono quelli che non volevano la verità di Dio. Qui c'è una cosa interessante da notare. Paolo prima parla di amare la verità e poi nel versetto 12 parla di credere alla verità. Le due cose vanno insieme. Credere veramente significa credere di cuore, credere con fede, che poi porta ad amare e a desiderare la verità. Questo credere non è un credere intellettuale, non è come un buon studente che studia bene e sa tutti i fatti. La conoscenza intellettuale, sapere tutti i fatti, non salva. Credere di cuore salva. Quindi, tutti quelli che non avranno creduto di cuore alla verità, cadranno negli inganni dell'Anticristo. Nessuno sarà capace di non cadere se non ha Cristo. Chi non avrà Cristo cadrà negli inganni dell'Anticristo. E vado avanti nei versetti 11 e 12. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Satana è il padre della menzogna e l'Anticristo verrà con la menzogna per ingannare, per sedurre quelli che periscono. Ma gli inganni di Satana faranno presa solo su di loro, non sui veri figli di Dio. Quelli che non conoscono Cristo cadranno nelle trappole dell'Anticristo, crederanno alle menzogne che lui spargerà. Allora qui c'è una domanda importante. Dio è cattivo permettendo questo? Dio è senza misericordia perché condanna queste persone a cadere negli inganni dell'Anticristo? No, Dio non è cattivo. Piuttosto sono loro che hanno scelto l'ingiustizia piuttosto della verità. Sono loro che hanno scelto di compiacersi nell'ingiustizia e di allontanarsi dalla verità di Dio. Sono loro che si sono messi in questa situazione. Sono loro che si sono allontanati da Dio. Dio non è cattivo. Il versetto 12 dice che si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Compiacersi vuol dire trovare piacere. Queste persone hanno trovato piacere nell'ingiustizia. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire preferire il peccato a Dio. Vuol dire rifiutare di avere un rapporto con Dio. Vuol dire preferire le false promesse del peccato piuttosto di seguire Dio. Significa preferire il peccato, quello che va contro Dio, piuttosto di cercare e desiderare Dio e un rapporto con Lui. Questo è come vive ogni persona che non ha Cristo. Paolo si rivolge adesso ai Tessalonicesi e ringrazia Dio per loro, perché loro non erano così. Cambia il centro dell'attenzione. Loro avevano creduto alla verità. Loro erano veri figli di Dio. E allora Paolo si rivolge a loro. Ricordate che nel capitolo 1, al versetto 3, Paolo aveva detto che erano obbligati a ringraziare Dio per loro. E lì ringraziava Dio per la loro fede e per il loro amore che abbondava gli uni per gli altri. Qui ringrazia Dio per un altro motivo. Allora seguite mentre leggo i versetti 13 e 14, notate per cosa ringraziano Dio. Ma ora noi siamo obbligati a rendere di continuo grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati, per mezzo del nostro Evangelo, affinché otteniate la gloria del Signor nostro Gesù Cristo. Loro ringraziavano Dio di continuo, perché Dio, fin dal principio, prima della fondazione del mondo, prima di aver creato queste persone, Lui aveva già eletto loro per la salvezza. Allora pensiamo a questo, fratelli, pensiamo a questa verità meravigliosa. Se tu sei un vero figlio di Dio, salvato per grazia, Dio aveva già stabilito di salvarti prima della fondazione del mondo, fin dal principio. Che cosa hai fatto per meritare che Dio ti scegliesse? Quali buone opere avevi compiuto prima della fondazione del mondo? Quali meriti avevi davanti a Dio prima che Dio ti creasse? E anche adesso che Dio ti ha salvato, in base a quali buoni, in base a quali meriti Dio ti ha salvato, quali buone opere? E certamente, fratelli, ognuno di noi che è un figlio di Dio può solo prostrarsi davanti a Dio e lodare e ringraziare Dio per la sua infinita grazia che ha avuto verso di noi, perché è solo per grazia. È solo per grazia ed è solo per mezzo del sacrificio di Cristo che siamo salvati. Poi notiamo altre verità meravigliose che Paolo menziona qua. E consideriamo queste verità. Se tu sei un vero figlio di Dio, queste verità sono vere per te. Allora mentre elenchiamo queste, ricordati che queste sono vere per te. Questo è vero per te, per ciascuno di noi. Prima di tutto Paolo ringrazia Dio perché li ha eletti a salvezza. Fin dal principio Dio ha eletto, ha scelto ognuno di noi che è un figlio di Dio. Non in base a qualche merito in noi, ma totalmente per grazia. L'elezione a salvezza viene al 100% dal cuore di Dio. È questo cuore che Dio ha verso di noi, è un cuore che è pieno di amore. E infatti nel versetto chiama i Tessalonicesi fratelli amati dal Signore. Se tu sei in Cristo, Dio ti ama. Quanto è grande questa verità, Dio ti ama. Poi parlando della loro elezione, Paolo dice che è mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Notate che Paolo non parla di nessuna opera che loro avevano fatto, non menziona opere dei Tessalonicesi, perché la salvezza è per la fede nella verità, ma anche questa fede viene da Dio. Infatti, se Dio non toccasse il cuore, nessuno potrebbe essere salvato, nessuno. E poi dice che la salvezza è mediante la santificazione dello Spirito, cioè Dio ci ha eletti per essere nella sua presenza per tutta l'eternità, ma per stare nella presenza di Dio dobbiamo essere santificati, quello è fondamentale, dobbiamo essere purificati dai nostri peccati. E lo Spirito Santo sta compiendo questa opera in noi. Ed è molto importante capire questo. Non esiste vera salvezza senza la santificazione. Non è possibile essere salvati e continuare nel peccato. Le due cose non vanno insieme. Quando Dio salva, Dio santifica. Se siamo salvati, dobbiamo camminare in santità. E questo è un frutto della vera salvezza. Allora, prendiamo questo, fratelli, applichiamolo a noi. Noi non eravamo diversi da quelli che disprezzano e scartano la verità. Eravamo come loro. E infatti, se Dio non avesse prima operato nei nostri cuori, non avremmo certo noi cercato Lui, non avremmo certo noi amato la verità. È Dio che ha operato in noi. È Dio che ha cambiato il nostro cuore. È Dio che ci ha dato la fede per la salvezza, è tutto che viene da Dio. Ma per poterci salvare era necessario che noi sentissimo l'Evangelo, la buona notizia di Cristo e del perdono dei peccati. La fede che serve per la salvezza non è una fede vaga, è una fede in Cristo, nel suo sacrificio che veramente paga per i nostri peccati. E quindi non è possibile essere salvati senza sentire l'Evangelo. E questo, da un lato, dovrebbe farci esplodere di ringraziamento davanti a Dio, perché per la sua grazia abbiamo sentito l'Evangelo. E dall'altro lato, dovrebbe anche spingerci a voler proclamare l'Evangelo alle persone che ancora non l'hanno sentito intorno a noi. E poi notate nel versetto 14 il motivo per cui Dio ci ha salvato. Notate il motivo. A questo Egli vi ha chiamati, per mezzo del nostro Evangelo, affinché otteniate la gloria del Signor nostro Gesù Cristo. Dio ci ha salvati affinché otteniamo la gloria di Gesù Cristo. Cari fratelli, questo ci sta davanti. Questo ci sta davanti. Teniamo gli occhi in avanti, sulla meta. Teniamo gli occhi su Cristo. Tutto qui finirà. Tutto qui finirà, ma noi saremo nella presenza di Dio per tutta l'eternità e saremo partecipi della gloria di Cristo per tutta l'eternità. Saremo con Cristo, saremo nella sua presenza, saremo con un cuore pienamente soddisfatto, avremo un cuore pieno di gioia e loderemo Dio per tutta l'eternità. O questo è quello che soddisfa veramente il nostro cuore. Solo adesso, dopo averci ricordato quello che Dio ha fatto per noi, adesso Paolo ci spiega come dobbiamo vivere. Allora ricordate questo, nella Bibbia i comandamenti seguono, vengono dopo quello che Cristo ha fatto per noi, perché altrimenti la vita diventa gravosa. E quindi leggo il versetto 15. Perciò, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che avete imparato tramite la parola o la nostra epistola. Quello che Paolo dice in questo versetto si basa su quel perciò che è all'inizio. Perciò, fratelli, ricordando chi siete in Cristo, ricordando che Dio vi ha salvati, affinché otteniate la gloria di Cristo. Tenendo tutto questo in mente, state saldi e ritenete gli insegnamenti. Per andare avanti nella vita cristiana è fondamentale che ricordiamo quello che Cristo ha fatto per noi, altrimenti il cammino diventa gravoso. Paolo torna al discorso che aveva iniziato ai versetti 1 e 2. Ci sono falsi insegnanti, ci sono false dottrine. Ma come dobbiamo comportarci allora? E qui troviamo due comandamenti. State saldi e ritenete gli insegnamenti. Dobbiamo restare saldi, aggrappati alle verità di Dio in ogni campo della vita. Dobbiamo confrontare ogni nostro pensiero, dobbiamo scartare tutti i pensieri che non sono conformi alla verità di Dio. Ritenere gli insegnamenti è simile a questo. Ritenere vuol dire afferrare, tenere saldi, tenere forte, non lasciare andare gli insegnamenti che abbiamo sentito. E per ritenere gli insegnamenti, certamente dobbiamo conoscere gli insegnamenti, quello è fondamentale. Dobbiamo impegnarci a conoscere veramente gli insegnamenti della parola di Dio e solo così possiamo ritenerli. Ma ritenere gli insegnamenti va ben oltre solo conoscere gli insegnamenti. Conoscere la verità è un lato fondamentale, ma abbiamo bisogno anche dell'altro lato. E l'altro lato è mettere in pratica gli insegnamenti. Così saremo saldi e così saremo forti contro gli attacchi di Satana. Dobbiamo conoscere ma anche praticare. Solo conoscere non basta. E questo capitolo finisce con una preghiera che Paolo fa per i Tessalonicesi, e questa preghiera è un grande incoraggiamento anche per noi, perché ci serve per avere equilibrio, ci serve per tornare ad alzare gli occhi e vedere Cristo di nuovo dopo aver visto quello che succederà e come dobbiamo vivere alla luce di quello che succederà. Abbiamo bisogno di rialzare lo sguardo a Cristo. E quindi leggo i versetti 16 e 17 e poi faccio qualche commento. Ora, il Signor nostro Gesù Cristo stesso, e Dio e Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola ed opera. Paolo quasi sempre chiude il discorso facendoci vedere Cristo di nuovo, perché questo fortifica la nostra fede. E avendoci esortati a stare saldi, a ritenere gli insegnamenti, adesso chiude aiutandoci a vedere Cristo di nuovo. Dio ci ha amati. Dio ci ha amati. E per questo, per grazia, ci ha dato una consolazione eterna e una buona speranza. Cioè, ci ha dato la speranza, che è una certezza, che avremo l'eternità con Cristo. In questa vita ci sono prove, in questa vita ci sono dolori, ci sono difficoltà, ma in Cristo abbiamo il privilegio di avere l'eternità nella sua presenza, essendo partecipi della gloria di Cristo. Questa è la buona speranza che noi abbiamo. E se tu sei in Cristo, tu hai questa speranza, che è una certezza. È una certezza. Paolo prega per due cose per i Tessalonicesi e prega le stesse cose anche per noi. Dice, ovvero prega, che Dio consoli i nostri cuori in mezzo alle afflizioni di questa vita. E poi che Dio ci confermi in ogni buona parola e opera. Cioè che Dio ci fortifichi, che ci renda stabili in tutto quello che facciamo per Cristo e per la gloria di Cristo. Quanto abbiamo bisogno che Dio consoli i nostri cuori, o quanto ne abbiamo bisogno. C'è molto nella vita che ci porta ad avere cuori afflitti, e cuori scombussolati. Quanto spesso abbiamo quella situazione. C'è molto che ci può togliere la pace. E ognuno di noi sa molto bene cosa vuol dire questo. Ognuno di noi ha avuto un cuore turbato, più volte direi. Allora Paolo prega che Dio consoli i nostri cuori. E grazie a Dio che abbiamo un Dio così, che abbiamo un Dio che è potente da consolare i nostri cuori, anche nelle prove più profonde. E poi prega che Dio ci confermi in ogni buona parola e opera. Dio ci salva per le buone opere. Ci salva affinché ci mettiamo da fare per Lui. Però da soli non possiamo fare nulla che porta frutto eterno. È solo se Dio opera in noi che possiamo portare frutto per la sua gloria, tramite le nostre parole e le nostre opere. E solo questo dà senso alla nostra vita. E perciò, amando questi fratelli, questi credenti, Paolo prega che Dio confermi loro in ogni parola, in ogni opera, in tutto quello che fanno. E quanto è importante, fratelli, che non solo ci impegniamo per il Signore, per portare frutto per Lui, ma anche che chiediamo a Dio che Lui confermi le nostre opere. E che sia tutto per la sua gloria. Quando leggiamo le richieste di Paolo, teniamo in mente il cuore che Dio ha verso di noi. Quale cuore ha Dio? Dio ci ama e Dio ha grazia verso di noi. Dio ci ha donato il dono più grande in assoluto. Lui ci ha dato il perdono e la vita eterna per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo. Lui ci ha dato di ottenere la gloria di Cristo. Allora, se Dio ci ha dato un dono che non ha paragoni in assoluto, in cielo e sulla terra, come non ci donerà anche questo? Come non ci donerà anche di adempiere queste richieste? Certo che le adempirà. Certo. Perché Dio è potente da adempierle. E perché Dio vuole adempierle. Questa è una preghiera a cui Dio risponde. Perché è una preghiera non per il nostro bene terreno, ma è una preghiera per portare frutto a Dio, portare frutto per Dio e per la sua gloria. E certamente Dio adempie una preghiera così. Anche questa seconda parte di questo capitolo è estremamente ricca, piena di verità. E prego che Dio abbia parlato ai nostri cuori tramite la sua parola. Abbiamo iniziato vedendo che Satana è pienamente sotto il controllo di Dio e quindi anche quando manderà l'anticristo, anche quello sarà pienamente sotto il controllo di Dio. Verrà al momento giusto, durerà il tempo giusto e al momento giusto Cristo distruggerà l'anticristo. Non dobbiamo temere Satana, non dobbiamo temere quello che lui può farci, perché tutto quello che lui fa è sotto il pieno controllo di Dio e tutto quello che Satana ci manda di male nelle nostre vite è gestito da Dio. E se quello che Satana intende per il male, Dio lo gestisce per il nostro bene e quello è fondamentale da tenere in mente. Abbiamo visto anche che l'anticristo verrà con la menzogna, ma i suoi inganni faranno presa solo su quelli che non hanno Cristo, solo su quelli che periscono, quelli che, mentre c'era tempo, hanno scelto di non aggrapparsi alla verità, di non seguire Dio. E poi abbiamo avuto il ricordo, un ricordo meraviglioso di quello che Dio ha fatto per noi, della sua opera, di come ci ha eletti prima della fondazione del mondo, fin dal principio, totalmente per grazia e affinché otteniamo la gloria di Cristo. Fratelli e sorelle, viviamo ogni giorno della vita, mentre aspettiamo di ottenere la gloria di Cristo, mentre aspettiamo di stare nella presenza di Dio, viviamo giorno per giorno guardando a Cristo. Teniamo gli occhi sul nostro Signore e viviamo in modo da portare frutto per il nostro Signore. E come parte di tenere gli occhi su Cristo, teniamo vivo in mente il cuore del nostro Dio, del nostro Signore verso di noi. Il nostro Signore che è colui che consola i nostri cuori ed è colui che ci conferma in ogni buona opera. E grazie a Dio perché Lui ha questo cuore verso di noi. Preghiamo. Oh Padre Santo, la Tua parola ci parla, Padre, e Tu per grazia, Padre, ci mostri come vivere, ma soprattutto, Padre, ci mostri più di Te, ci mostri più del Tuo cuore che hai verso di noi, ci mostri e ci spieghi quello che Tu hai fatto per noi. Padre, tutto il dietro le quinte che noi di natura non vedremo. Grazie, Padre, per il Tuo cuore che hai verso di noi. E grazie, Padre, perché possiamo riposarci in Te, perché Tu ci ami e perché Tu sei in pieno controllo di ogni cosa. E Padre, anche quando Satana opera e ci manda il male nelle nostre vite, anche quello è gestito da Te. E Padre, grazie perché sappiamo, abbiamo la piena certezza che tutto quello che Tu permetti nelle nostre vite è per il nostro bene, Padre, ed è per la Tua gloria. Grazie che ci mostri questo nella Tua parola, Padre, grazie che possiamo sperimentare questo nella nostra vita, giorno per giorno. Padre, Ti prego che queste verità che abbiamo sentito oggi entrino nei nostri cuori, Padre, e che siano uno stimolo per noi a tenere gli occhi su di Te e ricordare il Tuo cuore per noi, giorno per giorno, Padre, mentre aspettiamo il giorno meraviglioso quando saremo nella Tua presenza. Oh, questo Ti chiediamo, Padre, e Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.